Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, risorto dai morti, sia con tutti voi. Accogliamo dal Vangelo dell'Annunciazione due intenzioni per la nostra Eucaristia di questa mattina. La prima per tutta la Chiesa, perché scenda, soprattutto in questi giorni, nella celebrazione della Pentecoste, con abbondanza la forza dello Spirito Santo in tutte le comunità e in tutti i cristiani. La seconda intenzione per la nostra famiglia, che si ispira al mistero dell'Annunciazione, perché possiamo sempre di più lasciare che nel nostro cuore prevalga l'accoglienza, la docilità e la consegna all'iniziativa di amore di Dio e della sua grazia preveniente. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, dal versetto 26 al 38. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Si accennava già ieri di questa caratteristica di questi primi capitoli del Vangelo di Luca, che vanno un po' sotto il nome di Vangeli dell'infanzia, e cioè quella di procedere in forma dittica, parallela a due tavole frontali. Abbiamo visto l'annunciazione della nascita di Giovanni e oggi abbiamo l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. Forse oggi potremmo dire che le tavole sono tre. C'è il parallelo con il testo di ieri, ma c'è anche il parallelo con il testo degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto adesso, dove c'è la comunità dei primi discepoli riuniti insieme, Maria insieme con loro in attesa della discesa dello Spirito Santo, e quindi un nuovo seno che viene fecondato dal dono dello Spirito Santo, completamento di quello che è avvenuto nel seno della fanciulla di Nazareth. Vediamo adesso il testo di oggi.
Testo conosciamo così tanto, sempre difficile aggiungersi. Io volevo stare su quella definizione del versetto 35, dice, rispondendo a Maria la sua domanda, l'angelo dice che lo Spirito Santo scenderà su di te. E l'altra parte della risposta dice, ti adombrerà la potenza dell'Altissimo. E mi sembra che in un certo senso sia semplicemente un sinonimo, cioè lo Spirito Santo è la potenza dell'Altissimo, lo Spirito Santo è questa forza di Dio in azione, è qualche cosa che si riversa sulla creazione con sovranità. È quasi che ogni opera dell'Altissimo, ogni opera potente dell'Altissimo sia opera di Spirito Santo. E nello stesso tempo pensavo anche che lo Spirito scenderà su di te e avendo lo Spirito ti inabiterà la potenza dell'Altissimo, quello che si compirà in te saranno opere potenti, cioè che dica anche non solo un sinonimo dello Spirito Santo, ma anche descriva quello che succede nell'uomo, cioè che l'uomo diventa capace di opere potenti come quella appunto di poter generare davvero Gesù con tutti gli attributi che gli ha detto al versetto 32-33. Questo sarà appunto un dono di Dio, ma è anche qualche cosa che passa attraverso Maria. Questo è potenza dell'Altissimo, questa non è potenza di uomo. E comunque, insomma, solo per sottolineare questo aspetto, che in questo quadro così iniziale del Vangelo lo Spirito Santo è un elemento fondamentale, l'avevamo già trovato così tante volte sia nell'inizio del Vangelo che nell'inizio degli Atti, è proprio un ritornello questa presenza dello Spirito Santo, e oggi ancora di più in evidenza, è qualche cosa che entra nella realtà profondamente. Se c'è una cosa naturale nella vita delle generazioni che si facciano i figli, e qua è molto, è tutto, non c'è un padre, è tutta un'azione naturalissima, eppure completamente in mano a un principio superiore.
Nell'ultima parte, alla fine proprio, allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga in me. Questo fiat, tante volte l'abbiamo detto, ma questa volta mi ha proprio un po' penetrato. Questo atto di fede, di obbedienza, con questo atto di fede e di obbedienza è iniziata la storia. Abramo fece i primi passi così, fede, obbediente, e partì dove non sapeva dove andare, ma partì. E adesso alla fine dei tempi, alla pienezza dei tempi, abbiamo Maria, ecco, che continua, ecco, questo credo, questa fede, ecco, alla parola dell'angelo, e in lei avvenne ciò che credette, ecco, avvenne questo fiat. Oggi di grande gioia, rallegrati, domani di una grande sofferenza, che qui si intravede anche con la pienezza dell'obbedienza, Noi cantiamo la Catistos, Ave tu per cui il creatore si fa bambino. Ecco, questa è l'obbedienza massima, ecco, che è l'obbedienza del figlio al padre, che è fede e obbedienza di Gesù, ecco, che spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte.
Dico una cosa quasi a prima lettura, perché proprio siamo di là. No, a me così fa sempre molta impressione, appunto, in questo dittico, che la prima tavola, la prima immagine sia, come dire, così perfetta nella sua ambientazione, cioè il Messia che viene, o comunque che è annunciato, non poteva che essere lì, no? Il Tempio, no, in questa grande liturgia, in questa preghiera di tutto il popolo con il sacerdote che offre, quindi è perfetto in qualche modo, cioè è proprio la pienezza di tutta una storia. Poi qui invece c'è l'imprevedibile, no? Una ragazza, no? Chi era? In un posto, là a Nazareth. E quindi mi sembrava appunto che questi due aspetti vadano molto tenuti insieme, ecco, perché appunto quando lo Spirito di Dio interviene è sempre al di là, no? Uno non se l'aspetta così, no, così. Poi con tutta questa impossibile, appunto impossibile, cioè non, proprio imprevedibile. E quindi niente, mi sembra proprio da sempre una grande pace, ecco, un testo così, perché lo Spirito di Dio interviene creando, no? E andando al di là di ogni nostro, anche più alta, ecco, pensiero, più alto, non è ingabbiabile, lo Spirito va. E quindi mi pare che appunto poi la risposta della creatura possa proprio solo essere un'obbedienza di fede, perché non c'è nient'altro, il resto fa lui molto al di là.
Mi è venuto da collegare questo sesto mese del versetto 26, in cui avviene l'inizio della nostra salvezza, con i cinque mesi dei versetti immediatamente precedenti. Mi è parso che si possa dire che l'urgenza di Dio di dare via appunto alla realizzazione della salvezza, però si pieghi ai tempi e alla necessità dell'uomo, della sua creatura, nel senso che poteva poi l'angelo Gabriele venire quando pareva lui, però ha aspettato che per Maria fosse possibile riconoscere mi sembra che abbia concesso alla fede purissima di Maria però un segno comprensibile, cioè la gravidanza di Elisabetta era già certa ed evidente al sesto mese. E poi mi ha colpito anche, confrontando le due annunciazioni, notavo nelle due annunciazioni che a Zaccaria gli dice solo non temere, invece a Maria dice sia non temere, ma prima le dice rallegrati. Mi è sembrata come che Gabriele la conoscesse, che lei era in grado già di rallegrarsi di questa visione, che insomma ovviamente anche turba, ma lui sa già che lei è in grado di rallegrarsi di quello che potrà poi imparare dall'angelo.
Provo a dire qualcosa, anche se no, io così qualche piccola nota, cioè l'angelo a Maria, dopo averle detto appunto rallegrati, piena di grazia perché hai trovato grazia presso Dio, le annuncia questa cosa insomma incredibile, straordinaria, e le dà tante informazioni riguardo a questo figlio che dovrà concepire e partorire, e cose, insomma, cose altissime, straordinarie, cioè sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide. E rispetto così alla risposta di Zaccaria all'angelo, cioè Zaccaria aveva dubitato, aveva detto: ma insomma, io sono vecchio, mia moglie è sterile, siamo tutte e due avanzate negli anni, quindi non aveva in fondo creduto che questa cosa, cioè, che il figlio, che questo figlio per loro potesse nascere. Invece Maria dice, rispetto a queste cose che pure grandissime che le sono state annunciate, dice: ma come sarà? Cioè le chiede come sarà. E l'angelo appunto le spiega, le dice che sarà opera dello Spirito Santo questo, quello che avverrà in lei. E poi aggiunge anche quella parola che è fondamentale, cioè che nulla è impossibile a Dio. E mi sembra che forse è dopo che Maria ascolta questa parola, che nulla è impossibile a Dio, che può dire ecco, sono la serva del Signore. E la serva, cioè mi metto completamente a disposizione di questa opera di Dio, come serva appunto, perché è una cosa così alta, così straordinaria, cioè solo una che si fa serva la può accogliere. E poi quando dice avvenga di me secondo la tua parola, questa parola certo è la parola che ha detto l'angelo, sono le parole che l'angelo le ha detto, ma pensavo forse si può dire anche che sia proprio la parola di Dio creatrice, cioè è la parola stessa che ha proprio la potenza di creare.
Io aggiungo solo una piccola cosa, che è una parola di San Bernardo al commento nel primo versetto del Cantico dei Cantici, che dice: mi baci con i baci della sua bocca. E San Bernardo commenta così: la risposta a questa supplica, a questo invito al bacio divino è l'incarnazione.
Una piccola parola per concludere, ritornando al versetto 34, quando Maria fa nel suo dialogo con l'angelo, pone la domanda del come, e l'angelo mostra di essere uno che sa e spiega, come diceva Maria Linda, no? L'angelo appare come uno che è ben introdotto e sa rispondere al come della Madonna dicendo: lo Spirito Santo scenderà su di te. E se scende lo Spirito Santo su di te, e lo Spirito Santo è capace di compiere anche questa cosa unica, mai avvenuta, di una fanciulla che senza conoscere uomo concepisce nel suo seno. Ed è per lo Spirito Santo che questo, generato da lei, potrà essere chiamato figlio dell'Altissimo, grande, re, il suo regno non avrà fine. Vedete quante cose sa l'angelo. In realtà potremmo dire che l'evangelista sa già qualche cosa di più dell'angelo. Noi, leggendo, continuando la lettura del Vangelo, dovremo constatare che l'Evangelista, quando scrive questo capitolo, è già più avanti, potremmo dire, di conoscenza in ordine al mistero di questo bambino. Che cosa sa di più l'Evangelista? Lo vedremo capitolo per capitolo. E quindi quando la Vergine alla fine dice avvenga secondo la tua parola, sembra che ci voglia aiutare a metterci noi che abbiamo appena iniziato la lettura del Vangelo in un atteggiamento di curiosità e di attenzione e di desiderio di arrivare anche noi a una conoscenza più avanzata di questo bambino che nasce, perché finora sentiamo dire che è nato dallo Spirito Santo, che è il Figlio dell'Altissimo, che la potenza di Dio, la forza di Dio, ricordiamo che la parola Gabriele vuol dire forza di Dio, quando è entrato dalla Vergine è la forza di Dio, aggiuntiva a quella pienezza di grazia con cui l'angelo la saluta, è già la piena di grazia, è una forza, per così dire, divina aggiuntiva. Ora mette in movimento questo evento. Questo evento che qui viene spiegato dall'angelo in risposta a questa domanda della Vergine, mi pare che ci coinvolga nella domanda. Anche noi vogliamo sapere come avverrà questo, perché la risposta dell'angelo, man mano che procede il racconto, dovrà essere completata. Non è tutto, anzi forse la parte più segreta di questa cosa che soltanto a Dio è possibile, la dobbiamo ancora attendere nei capitoli successivi, perché ci sarà da chiedersi insieme con la Madonna come avverrà tutto questo quando colui che è pieno di Spirito Santo, colui che è il Figlio dell'Altissimo, colui che è grande, colui che è destinato ad essere il re per sempre, lo vedremo nella sua debolezza progressiva, nella sua umiliazione progressiva, ancora nella risposta dell'angelo. Tutto questo non è detto. Quindi quando dice egli sarà grande, e dobbiamo ancora attenderci di capire quale grandezza lo caratterizza, come è fatta la sua grandezza e che cosa vuol dire per lui essere, come vedremo al capitolo 4, colui nel quale lo Spirito Santo discende e rimane, lo Spirito del Signore su di lui, Spirito di intelletto, ricordate, no? Il capitolo 4 con cui Gesù inizia il suo ministero. Come funziona questa grandezza, come funziona questa pienezza dello Spirito? L'Evangelista lo sa già, un po' lo sappiamo anche noi, e allora che cosa ci resta ancora di scoprire noi che sappiamo che tipo di grandezza misteriosa lo caratterizza, se non appunto trovare che allora questa ancora indescrivibile in anticipo, no? Della grandezza di Gesù è anche quella che verrà scoperta progressivamente anche nella storia personale di ogni battezzato, nella storia anche comunitaria di ogni comunità.